nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà perché lo scegliete, direte così: il Signore ne ha bisogno. Inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: perché sciogliete il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre.
Ora c'è una parte della celebrazione non prevista dal rito ufficiale, l'abbiamo inventata noi. No, noi il contenuto della parte l'abbiamo inserita in questa celebrazione pur non essendo prevista, ed è la lettura drammatizzata della storia dell'Esodo. Vi ricordate, per Esodo si intende la fuga degli ebrei dall'Egitto. La religione degli ebrei parte, inizia con questa esperienza. Il Dio che si rivela a Mosè non è il Dio dei padroni, come in tutte le religioni quasi. Il faraone era considerato Dio, l'imperatore romano era considerato Dio. Io credo che la religione ebraica, non so dire ora, non conosco bene la storia delle religioni fino a questo punto, ma è l'unica di cui si parla del Dio degli schiavi. Il Dio viene presentato, ve lo ricordate, al roveto ardente, viene presentato come colui che ode il gemito degli schiavi, non il Dio che dà autorità, o meglio autoritarismo, ai capi di questo mondo, ma il Dio che difende gli ultimi. Poi ce lo siamo dimenticati anche noi nel corso dei secoli, che noi crediamo in un Dio che è il Dio dei fragili, il Dio dei deboli, tanto più che lui stesso, quando è diventato uomo, è apparso come all'insegna della fragilità. Noi leggeremo allora la storia di questo popolo, ascoltatela con attenzione. Mi dispiace che non tutti possano stare a sedere, ma io credo che 7-8 minuti, 10 minuti la si legge, ecco. Quindi ascoltiamola con attenzione. Speriamo che funzioni bene il microfono.
La storia degli ebrei che dalla schiavitù in Egitto vanno verso la terra promessa è uno dei momenti centrali nella vita di quel popolo. Mosè ha avuto un misterioso incontro con Dio, il quale lo chiama ad organizzare gli ebrei, che in quel momento sono una cozzaglia di schiavi, per fuggire dall'Egitto verso una terra di libertà.
Le prime cose che Mosè deve fare sono andare a parlare col faraone e convincere gli ebrei, sfiduciati e divisi, che il Dio che gli aveva parlato non era un idolo o un totem, ma un Dio liberatore degli oppressi contro i potenti. Così, insieme a suo fratello Aronne, si decide ad affrontare il faraone.
A nome del Signore, Dio di Israele, ti chiedo di lasciar partire il mio popolo per un viaggio di 3 giorni nel deserto a celebrare un sacrificio al Signore nostro Dio.
Perché volete distoglierli dal loro dovere, che è quello di lavorare per la grandezza dell'Egitto? Restino ai loro lavori. Dico a voi, sorveglianti degli schiavi, non darete più la paglia per fabbricare mattoni come facevate prima. Se la cerchino da sé, dovranno produrre il medesimo numero di mattoni. Impegnate questi fannulloni dall'alba alla notte, così non avranno tempo di dar retta alle fantasie di Mosè.
E così fu fatto. La situazione degli schiavi peggiorò e molti di loro se la rifecero con Mosè ed Aronne. Più Mosè insisteva, più il faraone aggravava la repressione, costringendoli ad un ritmo di lavoro così serrato da non lasciar loro neppure il tempo di pensare. Ma forse il rifiuto del faraone servì più di un consenso, in quanto stimolò gli ebrei ad una reazione unitaria. Così l'invito di Mosè ad organizzarsi per preparare la fuga fu accolto.
Venne il giorno in cui Mosè giudicò opportuno uscire dall'Egitto. Partirono, attraversarono il mare dei giunchi all'asciutto, mentre l'esercito del faraone che li aveva inseguiti fu travolto dalle acque. Iniziarono così la lunga traversata del deserto, portandosi dietro una scorta di acqua e di pane azzimo, cioè non fermentato. Fu chiamato il pane della fretta e della povertà.
Durante la traversata del deserto, che dura 40 anni, di cui l'Esodo ci racconta solo i primi 3 mesi, una caratteristica si ripresenta continuamente. Una parte degli ebrei si scoraggia, ha paura dell'ignoto e vuole tornare indietro. Un giorno, dopo circa 2 mesi che avevano iniziato la traversata della steppa, gli ebrei si trovarono accampati nel deserto di Sin, senza più acqua né riserve di cibo. Un gruppo numeroso di israeliti si presenta davanti a Mosè ed Aronne dicendo:
almeno fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso una pentola di carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine.
In Egitto la vita era dura, ma eravamo tranquilli. Altri pensavano per noi e decidevano per noi. I nostri orari, le nostre giornate erano già decise dai nostri aguzzini. Ora siamo liberi, ma la libertà non ci dà gioia. Anzi, ogni giorno più insopportabile. Ora la vita ce la dobbiamo inventare noi, giorno per giorno, senza sapere al mattino se arriveremo alla notte.
La colpa è tua, Mosè, che hai montato la testa a questo popolo, facile profeta di illusioni. Ci hai illusi con l'ideale della libertà, con la meta di una terra tutta per noi, dove la schiavitù sarebbe stata solo un brutto ricordo.
Guarditi intorno, cosa vedi ora? Centinaia di persone, vecchi e giovani, spezzati dalla stanchezza, prostrati dalla fame e dalla sete. Sei tu il vero pericolo per questo popolo, non il faraone. Tu e i tuoi sogni l'hai esaltato. Con che autorità fai questo? Chi ti ha costituito nostro capo?
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri. Non un idolo o un feticcio, da cui mi aspetto la soluzione di tutti i nostri problemi. ma un fuoco che arde senza consumarsi nell'anima di ogni disperato. Un Dio che in me è diventato speranza, di cui conosco il nome, perché Lui me l'ha detto: io mi chiamo colui che sarà accanto a voi. Egli abita il nostro futuro, non il nostro passato. Se torniamo indietro non lo conosceremo mai. È vero che il nostro passato è pane, è una pentola di carne sicura, un tetto sotto cui dormire, ma è anche oppressione, servitù per i nostri figli, frustate e umiliazioni. Il nostro futuro è fedeltà al Signore che ci chiama. È una terra tutta per noi, la possibilità di diventare un popolo e forse per molti di noi è anche la morte, ma l'Egitto era già morte per tutti. Io ho capito chi siete voi, siete quelli che non sopportano i sogni, che appena vedono il germe di un sogno lo schiacciano come un insetto pericoloso. Se vedete un bambino dipingere un arcobaleno in un cielo buio, gli stroncate la matita in mano e gli mettete una zappa per paura che perda tempo. In nome del pane non potete distruggere tutti i nostri sogni, perché allora siamo già morti.
Un momento di sosta. Avete sentito che ci siamo immersi fino al collo in questa situazione? Qui si parla di dare la terra a un popolo. Quel popolo ora nega la terra a un altro. Quindi si crede di parlare di temi di secoli fa, si parla di oggi. Gli ebrei non sanno fare, almeno alcuni gruppi di ebrei, non sanno fare quello che a quei tempi fecero per loro, cioè il diritto della terra a tutti. E non c'è verso, sangue versato, morti. In questo momento non sto parlando di Medioevo, quindi ascoltiamolo con partecipazione perché sono problemi di oggi.
Ebbene, voi dite che Dio protegge questo nostro cammino. Ci dia un segno allora, faccia piovere, ci faccia trovare alberi da frutto, ascolti le nostre grida, ci garantisca che non ci mancherà pane e acqua. Allora crederemo in Lui e andremo avanti.
Non è del pane che abbiamo bisogno, prima di tutto, ma della volontà di andare avanti, di trovare un entusiasmo comune, una meta comune. Questo è il segno di cui abbiamo bisogno. Se c'è questo, verrà anche il pane, l'acqua e tutto il resto. Che ci importa essere pieni di oggetti se altri sono i padroni della nostra vita? Un faraone qualsiasi può decidere di lasciarci vivere o distruggerci, di farci lavorare per uno scopo o per un altro. Può disporre i ritmi, i tempi e i luoghi del lavoro. Può permetterci di adorare Dio o impedircelo. Può darci da mangiare o affamarci. Essere padroni di noi stessi, della nostra vita, del nostro destino è anche l'unico modo per assicurarci il pane. Perciò non tentate Dio chiedendogli un segno.
Ma il segno venne e la polemica per il momento si placò. Un branco di quaglie coprì l'accampamento e al mattino, quando si svegliarono, gli ebrei videro uno strato di rugiada per terra. Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco apparire sul terreno una cosa minuta e granulosa, buona da mangiare. Aveva il sapore di una focaccia col miele. La manna. Gli ebrei la troveranno sul loro cammino fino al giorno in cui entreranno nella terra promessa.
Le tensioni all'interno del popolo si allentarono, ma nacque subito un altro problema. Un branco di affamati, di gente impaurita del futuro, di ex schiavi abituati ad arrangiarsi senza ancora un'identità di un popolo, si comportò come era prevedibile. L'accampamento del cibo, poiché era sufficiente, ma non ce n'era in abbondanza, rischiò di diventare un nuovo elemento di divisione tra vecchi e giovani, sani e malati, tra gente più astuta e gente più ingenua. Era il faraone che faceva di nuovo capolino, La schiavitù che si ripresentava sotto forma di diverse ma uguale nella sostanza.
Mosè e il suo gruppo per ora hanno avuto ragione, ma domani che sarà di noi? Chi ci assicurerà che la manna la troveremo sempre durante il nostro cammino? Noi che ne abbiamo la forza, raccogliamone molta e mettiamola da parte, poi la distribuiremo a chi ne ha bisogno. Se noi abbiamo il pane, avremo in pugno tutto il popolo, faremo di loro quello che vogliamo, così si vedrà dove va a finire l'autorità morale di Mosè e di Aaron.
E così fecero, ma le tensioni fra gli ebrei si manifestarono immediatamente. Mosè e il gruppo che era d'accordo con lui crearono un regolamento per salvare l'unità di quel popolo in formazione e garantire la giustizia per tutti.
D'ora in poi ognuno raccolga cibo secondo le sue forze e le sue capacità, ma sia ridistribuito a tutti secondo il bisogno, così chi ne avrà preso di più non ne avrà di troppo e chi ne avrà preso di meno non mancherà. Nessuno ne faccia avanzare al giorno dopo, altrimenti lo troverà ammuffito. Se sentite il bisogno di accaparrare, vuol dire che avete perso la fiducia negli altri e nel Dio che ci spinge verso la terra promessa. Ed è questa fiducia che bisogna custodire gelosamente per il futuro, non la manna. La manna è dono di Dio per tutti, quindi occasione di fraternità fra noi e di ringraziamento al Signore. Guai a chi la fa diventare strumento di sopraffazione e di divisione. Solo la vigilia del sabato, raccoglietene per 2 giorni, perché il sabato è festa per il Signore.
Il cammino degli ebrei continuò. Circa un mese dopo si trovarono nella pianura del Sinai. Qui succederà l'avvenimento più importante e più terribile della storia di questo popolo in formazione. Avranno una legge, ma ben presto ci sarà una guerra fra 2 frazioni di israeliti che farà morire tante persone. La causa sarà la violenza dell'oro, l'adorazione del Dio Danaro si insinuerà fra loro come una serpe, provocando divisioni, odio, gelosie e conflitti.
Sono appena 3 mesi che gli schiavi israeliti sono fuggiti dall'Egitto, ma ormai non sono più un'accoglienza di disperati in fuga. Sono un gruppo in cerca di un'identità precisa, in cerca di una meta comune, di simboli e comportamenti comuni. Hanno fatto insieme un'esperienza profonda che li ha segnati per sempre. Non sono tutti d'accordo e tra breve le differenze esploderanno tragicamente, ma ormai le mete, pur diverse, si stanno chiarendo.
Chi vuole andare avanti immagina quali siano i rischi, chi vuole tornare indietro sa qual è il prezzo da pagare. È giunto il momento di avere una legge che regoli i rapporti nel gruppo.
Mosè e Aronne salgono sul Sinai, nelle riflessioni e nella preghiera. Si preparano ad accogliere da Dio le nuove leggi che vengono lette al popolo, quelle che più tardi saranno conosciute come i 10 comandamenti.
Udite quelle parole, il popolo esclamò ad alta voce.
Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo eseguiremo.
Così Mosè torna sul Sinai in silenzio e preghiera
e ci resta per 40 giorni, mentre il popolo attende nell'accompagnamento e durante l'assistenza di Mosè che si consuma il tradimento verso il Signore, che li ha tirati fuori dalla schiavitù d'Egitto.
Quel popolo vuole un Dio che si vede, che si lascia toccare, che può essere tenuto sotto controllo, non una voce che parla, che intima. Così costruiscono un idolo che dia forma a quel Dio che non si lascia possedere. Il vitello d'oro è simbolo di questo nuovo potere che distrugge la fraternità nel popolo e pone le premesse perché domani risorgono nuovi faraoni.
L'oro che gli ebrei avevano avuto dagli egizi prima di partire, braccialetti, collane, pendenti e il demone che gli scatena l'uno contro l'altro in un orgoglio, in un'orgia di festa in cui chi ha più oro vale più degli altri.
Quel Dio è mio, io ho messo più oro di te per costruire il vitello.
Mosè nella cima del monte sente il frastuono dell'orgoglio, dell'orgia, scende e spacca le tavole della legge ai piedi della montagna, poi distrugge e frantuma l'immagine della divinità. La calma in mezzo al popolo viene riportata con la forza delle armi. Nello scontro muoiono tante persone.
Perché hai spezzato le tavole della legge? Erano il nostro legame con Dio, la nostra unità. Dovevi punire i colpevoli, ma non distruggere il segno della nostra alleanza col Signore.
La legge in se stessa non ha valore. Se il popolo ha rinunciato alla propria tensione verso la terra promessa per adagiarsi nell'adorazione del vitello d'oro, allora la legge resta una parola vuota, anzi un pericolo. Anche la legge divina, in mano agli adoratori dell'oro, diventa strumento di schiavitù ed oppressione. Dio ci darà una nuova legge, quando avremo ritrovato una tensione comune.
Ci spostiamo tutti, voi potete cominciare a entrare in chiesa e tutti noi, i ragazzi in fondo magari, fate passare gli altri e continuiamo la celebrazione in chiesa.